Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, ben ritrovati per questa nuova puntata di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì alle 17.30 fino alle 19 e che si occupa soprattutto delle questioni che riguardano la zona della montagna e della provincia di Belluno. Questa settimana sarà una puntata sostanzialmente monografica che si occuperà della questione dell'acqua, il tema della tutela dei corsi d'acqua che sono oggetto in provincia di Belluno di una forte aggressione ormai ultradecennale a scopi soprattutto di sfruttamento idroelettrico. Ormai il 90% dell'acqua che scorre nel bellunese è oggetto di interventi di cementificazione per la realizzazione di centraline e condotte per scopi di produzione energetica. Si tratta di un intervento molto invasivo che però, malgrado questa sua pesante presenza storica, continua. Adesso ci sono in regione oltre 100 domande depositate per realizzare altrettante centrali idroelettriche che andrebbero a aggredire il rimanente 10% di acque che ancora possono scorrere liberamente nel territorio. Si tratta di una forma di aggressione al territorio, all'ambiente, che ha anche riflessi economici, perché le ricadute locali sono ovviamente minime, si tratta di briciole, di piccoli canoni che possono andare agli enti locali, a fronte però di un danno pesante per esempio all'economia turistica, che si vede impoverita da fiumi, torrenti e laghi che spesso sono veramente ridotti ai minimi termini, con poca acqua e quindi con scarsa attrattiva dal punto di vista dell'attività turistica, che è uno dei settori invece più importanti per una provincia di montagna che vive soprattutto appoggiandosi alla bellezza e alle caratteristiche del suo paesaggio, specie riguardante le Dolomiti e i paesaggi e quanto si può fare dal punto di vista dell'attività nel tempo libero in un'area di questo tipo, che è legato appunto anche all'acqua, alla presenza dell'acqua. Se questa viene meno perché si esagera con lo sfruttamento idroelettrico, iniziano i problemi per il turismo, fra l'altro, senza contare tutte le altre conseguenze sull'ecosistema, sulla fauna ittica e così via, tant'è che a mobilitarsi accanto ai vari comitati, le associazioni ambientaliste e anche a comuni, a amministratori, a sindaci, ci sono per esempio le associazioni dei pescatori. Questa settimana è l'occasione per riparlare di acqua a Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa. È la manifestazione che si è tenuta il 28 luglio, domenica, in Agordino, da Taibona Agordino, che è un comune sede di un nuovo progetto di centrale idroelettrica che è stato richiesto, sottoposto all'attenzione della regione, e da Taibona Agordino la marcia è stata verso Agordo, il centro, noto centro della vallata Agordina, che ha ospitato la fase conclusiva di questa marcia per l'acqua, alla quale hanno partecipato circa un migliaio di persone. E grazie alla registrazione che i microfoni di Radio Cooperativa hanno potuto fare il 28 luglio scorso, possiamo ora proporvi la gran parte degli interventi, brevi peraltro, che si sono tenuti all'arrivo del corteo ad Agordo, corteo che ha attraversato appunto, ha percorso la strada fra Taibon ed Agordo, un corteo variopinto composto appunto da rappresentanze di varie associazioni, comitati, singoli cittadini, bambini, carrozzine, biciclette, cagnolini, molto coraggiosi tutti quanti, perché domenica 28 luglio era una giornata molto calda, la marcia si è tenuta attorno a mezzogiorno, dunque una partecipazione veramente molto alta, considerate le condizioni climatiche particolarmente difficili nelle quali si è svolta l'iniziativa. Ecco dunque le voci raccolte da Radio Cooperativa dopo l'arrivo del corteo ad Agordo, e successivamente nel corso della puntata sentiremo altre testimonianze che ci aiuteranno ad afferrare, a comprendere le dimensioni della problematica riguardante l'ipersfruttamento idroelettrico dell'acqua in provincia di Belluno, una provincia che da questo punto di vista è veramente devastata, ma che rappresenta un simbolo appunto di quanto avviene anche altrove e potrebbe suggerire con queste sue mobilitazioni anche ad altri territori, che peraltro erano rappresentati alcuni almeno alla marcia del 28 luglio, anche ad altri territori di guardare con maggiore attenzione a ciò che succede su questo fronte, sul fronte dello sfruttamento idroelettrico, di questa energia troppo spesso descritta come tra virgolette pulita e che invece ha una faccia inconfessabile che sarebbe bene invece esaminare da vicino. Ecco dunque le prime testimonianze raccolte il 28 luglio ad Agordo.
E qui oggi noi abbiamo dimostrato tutta la nostra contrarietà a questi nuovi insediamenti idroelettrici. Perciò io ringrazio a tutti voi che siete venuti a dimostrare solidarietà ai cittadini agordini, ai pescatori e a quelli che hanno organizzato questa manifestazione Acqua Bene Comune.
Era Alessandro Savio, comitato per la salvaguardia della valle di San Lucano Tribuno Agordino. Continua intanto il collegamento radio su Radio Più. Vi ricordo che i manifestanti hanno raggiunto il Broi di Agordo, dove peraltro si potranno anche rifocillare. Vediamo se ci sono altri interventi ufficiali da parte del presidente del bacino dei pescatori numero 5, Enrico Di Seppe. Vedo che si è avvicinato in questo momento. Ecco, il microfono è qui. Enrico Di Seppe.
Grazie Mirko. Volevo ringraziare intanto di tutto, prima di tutto Radio Più, che come solito partecipa, è un'ottima spalla. Mi sono permesso di scrivere due cose per non dimenticarmi nulla, anche se cose da scrivere ci sarebbero tantissime. Volevo fare un ringraziamento a tutti i partecipanti, in particolare a quelli che sono venuti da lontano e magari per la prima volta hanno raggiunto l'Agordino. Vi assicuro che prima, fino a 40 anni fa, i torrenti non erano così da queste parti. Come noi tutti sappiamo, stiamo vivendo un lungo periodo di crisi economica e sociale. In Agordino siamo molto fortunati perché abbiamo lo stabilimento di occhiali più grande del mondo, la Luxottica, che permette a più del 90% delle famiglie di vivere e vivere bene. Venerdì scorso, c'era sul giornale un articolo in cui c'era scritto come il fatturato di Luxottica fosse alle stelle. Grazie signor Del Vecchio per quello che ha fatto per tutta la nostra vallata. Ma cosa accadrebbe se le cose cambiassero? Invece di un fatturato alle stelle, finiremo forse di costruire le stalle che abbiamo abbandonato per il benessere di chi ci ha portato a lavorare in fabbrica? Qui in Agordino abbiamo dei bellissimi esempi di agriturismo che vivono anche senza tutte le facilitazioni fiscali dei nostri vicini delle province autonome che invidiamo tanto. Ma la domanda che ci dobbiamo fare è se siamo disposti a fare i sacrifici che fanno questi ragazzi. Non avere la domenica libera, non conoscere le festività perché le vacche in stalla sono da mungere. E inoltre non ci sono più i pascoli e i prati di una volta perché il benessere ci ha fatto abbandonare l'agricoltura. Nella valle di San Lucano Tribon, dove è partito il nostro fiume di protesta, non c'era nemmeno un albero e i pascoli arrivavano fino al limite delle rocce. E sono passati meno di 100 anni, non vi sto parlando di 1000 anni fa. Oggi non possiamo nemmeno partire per la Svizzera come facevano i nostri nonni, perché pure lì non c'è più la richiesta di manodopera come era un tempo. I nostri preliminari una volta erano ricercati in tutto il mondo, oggi non è più così. A questo punto ci resterà solo il turismo per le nostre meravigliose montagne, patrimonio dell'umanità, ma non dimentichiamoci che lo sono pure i nostri torrenti. La gente sta abbandonando la montagna, o più giustamente ce la vogliono far abbandonare, chiudendo anche i servizi di prima necessità come gli ospedali, le poste e adesso anche alcuni uffici tecnici. Da quando sono nate le prime associazioni di pescatori sportivi sono cambiate molte le cose, sia a livello regolamentare che burocratico. Noi come pescatori sottostiamo a regolamenti molto restrittivi. Lo scorso anno solo come pescatori agordini abbiamo investito 46.000 euro di ripopolamento dei nostri poveri torrenti. Quello che però condiziona di più la nostra passione per questo sport sono i deflussi dei nostri torrenti. Non c'è più acqua. Abbiamo soci e vendiamo permessi di pesca ad appassionati di tutte le parti d'Italia. Anche la pesca sta cambiando e non c'è più la necessità alimentare come era un tempo di fare il cestino. Oggi il pescatore cerca tranquillità e un ambiente su cui rilassarsi lontano dallo stress del lavoro. Organizziamo gare di pesca a livello nazionale, abbiamo una sempre maggiore richiesta anche dall'estero per la pesca catch and release, cioè senza trattenere il pesce. Vorrei fare una riflessione. Quest'anno ha piovuto 5 mesi, praticamente fino a giugno. Quando siete arrivati voi tutti ad Agordo, come avete visto, nei nostri torrenti non c'è acqua. Sono secchi perché tutta l'acqua corre nelle tubazioni e non sugli alvei dove sarebbe il suo posto. Negli alvei stanno crescendo i boschi e mettendoci in pericolo per le possibili piene. Tutti conosciamo la potenza dell'acqua e sappiamo che con la forza e la capacità è capace di riprendersi il territorio che gli è stato rubato. Non dimentichiamo l'alluvione del 66. I pescatori che frequentano i tratti di torrente sono sotto i centri abitati. Sono anni che denunciano la puzza di fogna che sale smuovendo limo sul fondo dei torrenti. Giovedì parlavo con un nostro socio e mi raccontava della puzza di fogna che si sente d'estate passeggiando nel serai di Sottoguda sotto Valga Ciappella. Adesso gli facciamo anche pagare un biglietto per entrare a vedere i serai. La puzza è all inclusive. E l'acqua non fa parte dell'ambiente? Bisogna guardare solo verso l'alto, verso la roccia dei serai. La stessa cosa sta succedendo a Livinalongo, a Gosaldo e a Agordo. Sotto i centri abitati è un disastro. Vista la fogna a cielo aperto che corre ormai sui nostri fiumi, organizzeremo una gara di pesca sul Canal Grande. Siete tutti invitati a Venezia e inviteremo i nostri politici alla cena che si terrà in piazza San Marco e vedremo se avranno il coraggio di mangiare questo pesce. Specialità pesce ratto. Comunque, non facciamoci delle false idee che siamo solo imprenditori, che siano solo imprenditori o saccheggiatori, ma è solo un luogo comune questo che chiedono le concessioni. Volete sapere la cosa che proprio non concepisco di tutta questa faccenda? Io sono anche, diciamo, ormai di mezza età, devo dire il vero. Che delle centraline in Agordino siano proprietà o vengono realizzati da persone che sono proprietari di alberghi o anche di impianti di risalita. Alberghi che dovrebbero vivere del turismo. Ma sapete quali sono semplicemente i conti che fanno loro? La centralina gli produce un ricavo giornaliero quasi di 2.000 euro. Al comune, però, danno 5.000 euro all'anno. Quindi vuol dire che i primi 5 giorni dell'anno pagano il comune. Il resto sono tutti i soldi che gli arrivano in tasca. Queste opere non danno lavoro perché non c'è nessuno che ci lavora dietro una volta realizzate. Ma allora mi dico, l'albergo loro lo possono anche chiudere perché non interessa niente di fare turismo. Sono persone avare e speculatori, non imprenditori. Il problema è che l'ambiente è cambiato in questi 100 anni e le leggi sono rimaste quelle di 100 anni fa. Svegliatevi politici. Adesso concludo, se no vado un po' troppo per le lunghe. Una cosa però interessante che molti non sanno è che il minimo deflusso vitale, il famoso DMV di cui tanto si parla, da molti anni è stato fatto il progetto nazionale qui proprio sul Cordevole. Con questo famoso DMV è stato ottenuto un buon risultato e dopo anni abbiamo rivisto scorrere l'acqua sul Cordevole a valli della centrale di Taibon e di Cencenighe. Prima, quando io ero piccolo, l'acqua non c'era perché l'Enel la captava tutta. Attualmente una legge scellerata concede dei contributi europei per la realizzazione di centrali idroelettriche, soldi che arrivano dalle nostre tasse. Si è stimato che nel 2020 ci troveremo di fronte a una mensilità in più nella bolletta, grazie a questi contributi. Molti privati stanno saccheggiando e distruggendo il nostro territorio, chiedendo le concessioni per la captazione idrica di pochi torrenti vergini rimasti, anche dove non ci sarebbe la convenienza economica per realizzarle, se non ci fossero questi soldi. Tutti i nostri torrenti sono interessati da queste richieste, non se ne salva uno. È ora di dire basta. Vi dico un'ultima cosa, se no parlo solo io. Domani mattina noi pescatori della provincia di Belluni, riuniti nella Federazione dei Bacini di Pesca, abbiamo un incontro con il consigliere regionale Manzato, assessore dell'agricoltura, al quale porteremo la voce di questa nostra manifestazione e chiederemo in materia di centraline dei chiarimenti. Porteremo il nostro fiume per i fiumi che abbiamo fatto nascere oggi a Taibong e lo porteremo fino a Venezia. Concludo con una speranza, che è quella che mi auguro con tutto il cuore che riusciremo a lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti ancora un po' di acqua a scorrere nei nostri torrenti. Grazie.
Era Enrico Di Seppe, presidente del bacino di pesca numero 5. C'è Benedetto Fiori, presidente dell'Ente Parco, al quale cediamo il microfono. Ricordo, siamo collegati in diretta con Radio Più.
Buongiorno a tutti e volevo portare la solidarietà del parco per quanto riguarda, voi sapete che sono sempre stato contrario alle centraline perché ritengo importante che l'acqua scorra appunto nei fiumi. Quindi sono sempre stato contrario. Vi porto quindi la solidarietà, la garanzia che il parco all'interno del suo consiglio ha già votato no alle centraline, quindi così. Però devo dire che io sono contrario a che vengano fatte centraline in tutto il territorio, anche fuori del parco. Questa è una mia personale posizione. Ecco, volevo così fare una provocazione. Nella Valle del Mis si è tentato di fare una centralina, una centrale più che una centralina. Hanno rovinato completamente la zona della Valle del Mis. Volevo proporre di portare tutti gli amministratori, i componenti della via regionale e nazionale, a vedere cosa non si deve fare, cioè il museo degli orrori, perché questo è quello che sta succedendo dove si fanno le centraline. Quindi la mia totale solidarietà a tutti quanti voi, grazie a Acqua Bene Comune che ha lottato e ha lavorato su questo e non ha sicuramente la mia solidarietà totale. Grazie.
Nico, Acqua Bene Comune, prossimo intervento. Ha parlato Benedetto Fiori, presidente dell'Ente Parco.
Colgo l'invito del presidente dell'Ente Parco perché ovviamente la mobilitazione del comitato non si ferma qua oggi. Oggi abbiamo percorso un altro pezzettino di strada insieme. Questa strada proseguirà sicuramente a settembre perché abbiamo due obiettivi. Il primo, di fare un presidio in Valle del Mis e iniziare simbolicamente il ripristino di quella valle per chiedere alla regione di iniziare velocemente a ripristinare quel orrore che è quello scempio che è in quella valle. Il secondo appuntamento, sempre se verrà confermato, sembra che vogliono fare un consiglio regionale in provincia di Belluno. Se ciò verrà confermato, ovviamente noi come comitato ci saremo, perché è proprio in regione dove vengono autorizzate le nuove centrali idroelettriche. Terza cosa, voi sapete che a Longarone ci saranno i festeggiamenti, se così si può dire, l'anniversario, ecco, di questa tragedia che è stato il 50° del Vajont. Noi come comitato abbiamo deciso di organizzare subito dopo, per dire che il Vajont non finisce con le celebrazioni ufficiali, ma che continua nella memoria e nel ricordo anche in questo meccanismo collettivo di questo territorio che vuole rifiutare che altre tragedie di questo calibro ritornino. Vorremmo organizzare subito dopo due giorni di incontri, di dibattiti, per ragionare insieme attorno a quello che sono le grandi opere, a quelle che sono le costruzioni imposte sui territori di queste grandi opere, che spesso non servono a niente se non soltanto a chi le costruisce, e per anche oliare dei meccanismi come stiamo vedendo a Venezia con la costruzione del MOSE. Per cui vi invito veramente a seguire le iniziative del comitato e a partecipare come avete fatto oggi, come avete fatto in questi anni. Ultima cosa, noi stiamo raccogliendo delle firme per un ricorso europeo contro la realizzazione di queste nuove centrali, che sono circa un centinaio. Questo ricorso europeo sta andando avanti, abbiamo già presentato una petizione alla Commissione europea competente. L'eurodeputato Zanoni ha già fatto anche lui un'interrogazione in questa commissione, e la terza tappa di questo ricorso europeo prevede la raccolta di di alcune centinaia, speriamo di più, firme che porteremo alla Commissione Petizioni dell'Unione Europea, e una delegazione del Comitato andrà a Bruxelles per spiegare quello che sta accadendo in questo territorio. Pertanto vi invito veramente a avvicinarvi al gazebo del Comitato Acqua Bene Comune e di porre la vostra firma e di dare un contributo a questa raccolta e a far sì che anche in Europa sappiano quello che sta succedendo in queste valli. Grazie a tutti, grazie veramente di aver partecipato così in tanti. Ci rivediamo a settembre, avanti insieme.
Radio Più è su Brondiago, da Piazza della Libertà, ha parlato Nico di Acqua Bene Comune, c'è l'intervento di Luca Santomaso del Comitato dei Pescatori della Val Sarzana Voltago. Collegamento in diretta radio su Radio Più, vi ricordo al termine, avrà inizio anche il programma sportivo con Marco Gaz, che segue le semifinali del campionato Gordino di calcio a Vallada. Linea dunque a Luca Santomaso dal Broi di Agordo.
Buongiorno a tutti e vi ringrazio di essere venuti così in gran numero a questa manifestazione. Io sono Luca Santomaso e rappresento l'Associazione Pescatori Val Sarzana di Voltago Gordino. Sarò breve perché con tutti gli interventi che ci sono dobbiamo cercare di tagliare un po' corto. L'Associazione Val Sarzana, che conta la bellezza di 100 soci, quest'anno compie la veneranda età di 33 anni e sempre a Voltago è un punto di riferimento per il paese e anche vale d'aiuto per il bacino di pesca numero 5 a Gordino. In questi 33 anni si è distinta e si distingue in molte attività che rappresentano un valido contributo per la collettività e il paese di Voltago Gordino. Ricordo brevemente: semine, allevamento in materiale ittico, organizzazione del passato insieme ad altri sodalizi del paese della festa patronale, giornate ecologiche con il completo ripristino e recupero delle sponde dai rifiuti lasciati durante il corso degli anni, ridando all'ambiente e al torrente la dignità e la bellezza che a una zona di montagna, ora patrimonio dell'umanità, compete. Questo permette in più di avere un ritorno turistico sul nostro territorio, di pescatori che vengono ad esercitare la pesca sportiva e nel contempo ad apprezzare l'ambiente che li circonda. Ripristino e ristrutturazione delle malghe ogniere di dentro, sempre in sodalizio con altre attività. Promuove inoltre, grazie alle apprezzate pescose acque del Sarzana, giornate dedicate all'insegnamento della pesca ai suoi piccoli iscritti, avvicinandoli così alla natura e alla conoscenza del territorio in cui vivono, cosa da non sottovalutare in questi periodi dove l'informatica sembra essere un solo motivo di svago per i giovani. Non ultimo il tradizionale, quest'anno giunto alla 33esima edizione, e spero non sia l'ultima, raduno di pesca che viene svolto ogni anno nel periodo ferragostano, quando Voltago, il paese, è nel pieno della stagione turistica. Questa manifestazione conta ogni anno più di 60 concorrenti, fileggianti e valigiani, ed è contornato dalla festa campestre che è motivo di coesione per la popolazione e la vita del paese stesso. Altre attività ci contraddistinguono, ma non voglio dilungarmi troppo. Salto tutta la parte inerente la cronistoria di quello che è successo sul Sarzana, però ricordo solo che ci sono tre progetti che insistono sullo stesso tratto di Sarzana, su cui ci sono già due centraline idroelettriche, e questi tre progetti andrebbero a chiudere l'ultimo tratto di Sarzana ancora libero da vincoli idroelettrici. Il sopralluogo si è svolto dopo vari rinvii il 13 giugno. La nostra associazione e il Comune in quell'occasione hanno presentato delle osservazioni contro il progetto che andrebbe a interessare il luogo di Sarzana da appena a monte la presa della centralina già esistente fino alla zona del ponte della Gioa. In un progetto si estenderebbe quasi addirittura in quel di Frassenè, praticamente togliendo l'ultima parte di torrente esistente, il resto è già tutto intubato per i già due insistenti impianti. Durante quella giornata il sopralluogo è stata visionata la zona dove concorrono i tre progetti per far vincere il progetto con la centralina più performante. Tante persone in quella occasione si sono unite e a noi con fermezza hanno espresso moltissime osservazioni contrarie al progetto, che andrebbe a deturpare zone di valenza turistica e paesaggistica e utilizzate inoltre dalla popolazione per varie pratiche sportive, didattiche e terapeutiche. Solo per farvi alcuni esempi delle logicità di questi progetti, vi informo che i dati di portata su cui si basano risalgono a pubblicazioni del lontano 69 e neanche sul Sarzana, ma bensì sul torrente Cordevole e località Ponte Alto. Inoltre, nonostante le normative previste dalla Comunità Europea, non ci sono tuttora per il torrente Sarzana, come il Tegnasse, come quasi tutti i torrenti del Bellunese, i dati di stato delle qualità delle acque. Non nascondo il fatto che se questa opera verrà autorizzata e portata a termine, la nostra associazione non avrà più scopo di esistere, visto che quel tratto è il nostro tratto principale e ultimo rimasto di pesca ed è dove si svolge il tradizionale raduno. Ma sembra siano più importanti i buoni verdi pagati con le nostre tasse, che questi foresti potranno introitare con lo sfruttamento idroelettrico del nostro e, ripeto, il nostro torrente, il tutto a scapito del nostro ambiente e delle tradizioni che il nostro paese ha da anni e che permettono alla nostra piccola contrada di essere viva. A conclusione faccio un appello a tutti, a voi, affinché continuate a sostenere questa battaglia. La presenza di massa della gente è importante, facciamoci sentire. Salviamo una delle uniche cose che abbiamo e che ha un valore e non lasciamo che ce la sottraggano senza dire niente. Ci vogliono chiudere l'ospedale, ci chiudono gli enti di zona, poste, uffici turistici e altro. Noi non siamo cittadini di serie B, paghiamo le tasse come tutti gli altri e viviamo in zone disagiate. Proteggiamo il nostro territorio, le nostre acque che amiamo, da queste lobby che hanno solo scopo di lucrare sul bene comune. Grazie.
Era l'intervento di Luca Santomaso. Valsalzana, la diretta radio su Radio Più si conclude con l'intervento del sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, che Ragordino saluta, primo cittadino di Feltre che è giunto ad Agordo sul Brui, al quale ci diamo una parola. Con questo concluderemo il collegamento radiofonico. Vi ricordo il prossimo appuntamento con Radio Più in esterna con Marco Gatz e le dirette delle semifinali da Vallada. Paolo Perenzin, sindaco di Feltre.
E ciao a tutti. E grazie innanzitutto al Comitato per aver organizzato questa splendida mobilitazione. Noi come amministrazione abbiamo voluto esserci perché anche sui torrenti di Feltre, in particolare sul Caorame, ci sono insistenti domande per installare centraline. Dicevo, abbiamo voluto esserci e io sono qui in particolare con la fascia per testimoniare una cosa e dare l'idea di un simbolo, che queste marce, questi movimenti non sono soltanto momenti in cui si grida un no, sono e stanno diventando vere e proprie battaglie di comunità, dove i cittadini con le loro amministrazioni, con gli amministratori, prendono via più consapevolezza del bene comune acqua e territorio. Questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda, che la provincia di Belluno ha già dato più del dovuto in termini di energia elettrica prodotta da fonte idroelettrica. Noi produciamo più del doppio dell'energia elettrica che consumiamo da fonte idroelettrica. Il 90% del bacino idrico della Piave è già ampiamente sfruttato. È ora di finirla che noi amministratori locali cadiamo nel tranello di dire ma per due soldi, per sistemare i nostri bilanci, tutto sommato si può fare. No, piuttosto spostiamo l'accento su ciò che davvero conta. Le concessioni storiche, le grandi concessioni, quest'anno è il 50° anniversario della tragedia del Vajont. Noi continuiamo ad avere su quelle concessioni una pipa di tabacco. La provincia di Belluno è stata ed è tuttora terra di sfruttamento da questo punto di vista. Pensate che se riuscissimo a spuntare le stesse condizioni che hanno il Trentino Alto Adige sulle concessioni storiche, la provincia di Belluno avrebbe centinaia di milioni di euro ogni anno. Non cadiamo nel tranello di permettere a consentire a queste nuove centrali che producono pochissimo in termini di energia e devastano i nostri torrenti in cambio della foglia di fico di pochi soldi. Ultima cosa che voglio dire, e davvero, è che in questo momento, in questa provincia, ci sono tre partite che sono davvero determinanti. Caso strano, dove si muovono i soldi veri: l'acqua, il gas e i rifiuti. Su queste tre partite noi dobbiamo costruire le battaglie di cittadinanza dell'immediato futuro, dell'oggi e dell'immediato futuro, di domani. Altrimenti continueremo ad essere terra in cui si viene per prendere soltanto, in cui si viene magari a fare le ferie ogni tanto perché è bello, ma il territorio e le battaglie della comunità sono qualche cos'altro. Noi qui ci viviamo, vogliamo continuare a viverci e vogliamo che chi verrà dopo di noi trovi un ambiente possibilmente migliore di quello che noi abbiamo trovato. Grazie. Get up, stand up and fight for your right. This is what democracy sounds like. Protest and survive against corporate might. This is what democracy sounds like. Get up, stand up and fight for your right. This is what democracy sounds like. Protest and survive against corporate might. This is what democracy sounds like. Get up, stand up and fight for your right. This is what democracy sounds like. This movement starts to tell for real, turning our country into a prison. Depressed, freedom oppressed, apathetic rain in a time of unrest, an age of anxiety sees success, as we consume much more, we become much less, misinformed.
sky, looking down at your shoes. Off backpacks and missiles on cruise. Middle-aged age, beliefs in outrage. And listen to lies and the list of the cries. And the FD, the P, and the paper trail ties. Caricature, blasphemy, loony tunes in charge. Get up, stand up, and fight for your rights. This is what democracy sounds like. Protest and survive against corporate might. This is what democracy sounds like. Get up, stand up, and fight for your rights. This is what democracy sounds like. Protest and survive against corporate might. This is what democracy sounds like. Get up, stand up, and fight for your rights. This is what democracy sounds like. Police go to creeps, agenda, take hold. To secure all the shop and liberty's sold. Say what you like, but does anybody listen? We're facing the past with a sink of modernism. For corporatology, we're waiting in line. Our money to be parked by a government sign. Beating by the sour we'll lost through the laws. Recharging actions to blind to the cause. Switching past scores where the poorest lose. Living in a land with no choice to choose.
La musica del gruppo Civilian Slave, questa canzone si intitola Democracy, scritto con due S, e naturalmente l'abbiamo proposta perché in linea con i temi della partecipazione popolare di cui stiamo parlando in questa puntata di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, occupandoci della questione della tutela dei corsi d'acqua, in particolare del Bellunese, che sono massacrati ormai storicamente da un iper sfruttamento idroelettrico che anziché essere messo sotto controllo e riportato entro dimensioni accettabili, in un'idea di moderazione dell'aggressione al territorio e anche alle economie locali che sono danneggiate da questo ipersfruttamento, pensiamo solo al turismo che ovviamente ha da perdere con corsi d'acqua e laghi di montagna svuotati a causa dell'ipersfruttamento idroelettrico che produce tra l'altro profitti per realtà che si trovano altrove, in genere grandi società con scarsissime ricadute sul territorio che se poi vengono confrontate con i danni e le perdite ambientali ed economiche sono assolutamente di segno negativo. Bene, dicevo che abbiamo proposto questi brani musicali tratti dal www.freemusicarchive.org, che è un database di musica libera rilasciata con licenze di tipo Creative Commons, in questo caso appunto The Civilian Slave con Democracy. Ricordo a voi tutti che se volete appunto ascoltare, scaricare legalmente musica rilasciata liberamente dagli autori, potete frequentare questo sito che è freemusicarchive.org, legato a una emittente americana in FM che si chiama WFMU, si trova a Jersey City e siamo nella zona comunque di New York, sia pure già nel New Jersey. E The WFMU è un emittente che propone musica dell'underground americano con artisti appunto poco noti ma molto bravi, e ospita nei suoi studi, che hanno al proprio interno un vero e proprio studio di registrazione, anche i concerti live di questi artisti, che poi vengono riproposti con le registrazioni appunto in questo database, il freemusicarchive.org. Licenze libere Creative Commons sono quelle che utilizziamo anche per archiviare e rendere disponibile online questa trasmissione. Trovate tutte le registrazioni di tutte le stagioni di Voci dalle Dolomiti nel sito www.bellunopop.it o anche nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. Radio Cooperativa, che è una voce libera del Veneto, che dà spazio alle tematiche che spesso non hanno molta attenzione nei mass media mainstream e che dà spazio alle voci dei comitati, dei singoli cittadini che si impegnano su molte problematiche di grande rilievo. Per ascoltarla in FM, le frequenze sono in gran parte del Veneto e in una parte del Friuli 92,7 MHz. Per quanto riguarda la zona a cui si rivolge in particolare Voci dalle Dolomiti, quindi la Valbelluna, la provincia di Belluno e la Pedemontana, abbiamo Feltre e Valbelluna 98,750 o 97,200 MHz, la zona del Fadalto 92,600 con interesse anche per parte dell'Alpago, Schio e dintorni 92,600, Vittorio Veneto e Conegliano 92,800. Scendendo un po' più in giù abbiamo Est e dintorni con i 92,650 e Arzignano e Montecchio con i 93,200. Per dare una mano a Radio Cooperativa, che fra l'altro in questo periodo ha difficoltà finanziarie che ne mettono addirittura in pericolo la sopravvivenza, abbiamo a disposizione un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, conto corrente postale 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova, per dare una mano a Radio Cooperativa, che è un emittente non profit naturalmente. Chi ci lavora, le voci che sentite, chi sta dietro le quinte, fa volontariato per tenere viva questa voce del Veneto, e quindi se potete, se ne siete in grado, se avete le condizioni economiche che ve lo consentono, date un piccolo grande contributo alla sopravvivenza di Radio Cooperativa. Se volete contattare la radio potete utilizzare anche l'email, che è il numero, che è l'info@radiocooperativa.org. Se invece volete chiamare questa rubrica Voci dalle Dolomiti, c'è un numero di telefono che è lo 0437 18 35 735, oppure anche un email che è radio@bellunopop.it. Questa settimana ci stiamo occupando del tema dell'acqua, della difesa dei corsi d'acqua dall'ipersfruttamento idroelettrico, in particolare in provincia di Belluno. Ora abbiamo sentito alcuni degli interventi che si sono tenuti ad Agordo il 28 luglio, alla manifestazione, alla marcia da Taibona a Gordino ad Agordo, circa 3 km di camminata, che fra l'altro potete anche vedere, se li cercate in YouTube li trovate, fra l'altro nel canale mio, cercando appunto nel canale YouTube di Zenone Sovilla la marcia dell'acqua, o anche nel canale di bellunopiu.it, gli amici di bellunopiu.it, che fra l'altro hanno messo online anche una serie di interviste. Proprio da una di queste attingiamo ora per proporvi la voce di un esponente del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, Nico Paulon, che commenta e fa un po', diciamo, un'analisi conclusiva della marcia del 28 luglio. Ecco dunque, dalla registrazione messa a disposizione dagli amici di belluno+.it, Nico Paulon.
Beh, è stata un'altra manifestazione veramente stupenda del popolo dell'acqua. Un migliaio di persone sono entrate in Agordo formando un fiume umano bellissimo, la coreografia era stupenda. Credo che sia un altro segnale positivo delle genti di questo territorio, non solo perché sono venuti tanti anche da fuori provincia e anche da fuori del Veneto, alcune delegazioni. Questo significa che la battaglia si sta allargando, che il consenso attorno alle nostre istanze sta aumentando sempre di più. Quindi siamo contenti, è un'altra giornata bellissima e soprattutto siamo felici anche perché finalmente cominciano a partecipare alle nostre iniziative anche le amministrazioni comunali, i sindaci e i consiglieri di questa provincia e di questo territorio, e questo è un segnale importante perché questo significa che stiamo rompendo alcune pregiudiziali che alcune amministrazioni avevano, stanno cominciando a capire le ragioni di questa battaglia, stanno cominciando a capire che su questo 10% di acqua non si può più costruire centrali idroelettriche, ma bisogna salvaguardarle, perché salvaguardare questi fiumi significa salvaguardare le arterie di queste montagne, di queste valli che sono patrimonio mondiale dell'umanità, su cui dobbiamo costruire e progettare un percorso di rilancio turistico di questo territorio, per cui questi nostri fiumi, che sono meravigliosi, sono da tutelare e da preservare, e su cui dobbiamo puntare. Per far questo ovviamente bisogna salvarli, bisogna far sì che questi nuovi e vecchi predatori dell'acqua non costruiscano più centrali. Oggi questo territorio ha dato un messaggio fortissimo alla politica. Soprattutto io credo che questo messaggio deve arrivare in regione, dove sono i responsabili di questo scempio che vogliono realizzare nel territorio bellunese, perché è la regione che sta continuando a dare autorizzazioni. Quindi da Agordo un messaggio è molto chiaro, insomma, questo territorio non vuole più centrali, la regione deve cominciare a capirlo.
E questa era la voce di Nico Paulon del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, intervistato da belluno+.it, nel cui sito web o nel canale YouTube potete trovare anche altre interviste ad alcuni dei protagonisti della marcia dell'acqua che si è tenuta il 28 luglio scorso da Taibona Gordino ad Agordo e che ha riunito un migliaio di partecipanti, malgrado fosse una giornata caldissima e la marcia si fosse tenuta proprio nel cuore della giornata verso mezzogiorno, con conclusione appunto in centro ad Agordo. A proposito di questa marcia, mi piace ricordarvi l'appello pubblico che l'ha accompagnata, che recita: vivendo nelle nostre valli montane, a dispetto della tutela dell'UNESCO e delle aree parco, dei siti Natura 2000, della bellezza del paesaggio, possiamo amaramente notare come ormai oltre il 90% dell'acqua dei nostri torrenti è sfruttata per scopi idroelettrici e irrigui. I nostri fiumi sono stati oggetto di una riduzione smisurata della portata idrica per estesi tratti del loro corso naturale a causa degli innumerevoli impianti idroelettrici che in molti casi si accumulano uno dopo l'altro. Un altro centinaio di nuovi impianti sono in via di approvazione in regione e riguardano quel 10% di acqua rimasta ancora libera di scorrere nei propri alvei. Se questi nuovi impianti venissero realizzati, la potenza installata crescerebbe di 35 MW, a fronte di una potenza idroelettrica totale in Italia di 18.000 MW. Quindi un aumento irrisorio, pari a un terzo dell'energia fotovoltaica prodotta nel Veneto. Mentre i grandi impianti idroelettrici, che rappresentano l'80% della produzione di questo tipo, non funzionano a pieno regime. Quindi si vogliono fare nuove centraline, mentre le centraline e le centrali esistenti non sono utilizzate a pieno. Una scarsa resa che però produrrebbe un impatto ambientale enorme, continua l'appello di Acqua Bene Comune. la definitiva artificializzazione dei nostri torrenti e di ampi tratti di elevato pregio naturalistico ricadenti in aree di interesse comunitario. Purtroppo, al momento del rilascio delle autorizzazioni, le autorità competenti non valutano attentamente le conseguenze degli impatti cumulativi di questi impianti. Mancano inoltre sia i dati aggiornati sulle effettive portate dei torrenti, sia la loro classificazione, e vi sono valutazioni ambientali insufficienti. Il risultato è che vengono rilasciate autorizzazioni in violazione delle normative europee vigenti. È una deregolamentazione che va tutto a vantaggio dei vecchi e dei nuovi predatori dell'acqua, che grazie agli incentivi statali che finanziano attraverso il pagamento delle bollette della luce di noi tutti, hanno la garanzia di lauti profitti su impianti che altrimenti non sarebbero economicamente sostenibili, vista la loro scarsa produzione energetica. Infine, continua questo documento, appello per la manifestazione che si è tenuta ad Agordo, infine dovremmo chiederci anche a chi spetti l'ultima parola sulle decisioni da prendere a casa nostra. La partecipazione dei cittadini è un principio affermato dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Veneto. Eppure le numerose iniziative fin qui messe in campo contro l'ipersfruttamento idroelettrico, che hanno visto l'adesione di migliaia di bellunesi e non bellunesi, sono rimaste inascoltate da gran parte della politica regionale. Ma com'è possibile che a decidere sulle sorti del nostro territorio siano solo poche persone, per giunta lontane e poco attente? La responsabilità però va ricercata anche tra la gran parte degli amministratori locali, ancora incapaci di cogliere la ricchezza rappresentata dalla bellezza di un paesaggio unico al mondo. Solo attraverso la sua tutela e la sua valorizzazione turistica sarà possibile pianificare un futuro certo per questo territorio. Per questi motivi, in difesa della nostra terra, contro l'ipersfruttamento idroelettrico, abbiamo deciso di convocare per domenica 28 luglio 2013 una manifestazione in Agordino a un anno dalla marcia vittoriosa della Valle del Mis. Noi non molliamo e continueremo a lottare finché tutti questi inutili e dannosi nuovi impianti non saranno bloccati definitivamente. Per questo ci appelliamo a tutti voi, a tutte le associazioni, movimenti, comitati, gruppi, singoli cittadini e cittadine che lottano per i beni comuni, che vogliono difendere il nostro territorio, che vogliono fermare lo sfruttamento irrazionale e privatistico dei fiumi. Questo è l'appello della marcia che si è tenuta il 28 luglio, da Taibone Agordino ad Agordo, fra l'altro trasmessa in diretta sulle frequenze in FM di Radio Più di Taibone Agordino, per l'appunto, e l'appello è firmato dal Comitato Berunese Acqua Bene Comune, da Acqua Bene Comune Zoldo, dal Comitato Usi Civici di Tiser Cosaldo, dal Comitato per la Salvaguardia della Valle di San Lucano, dall'Associazione Pescatori Agordino, Associazione Pescatori Val Sarzana, Canne Blu Agordo. Per informazioni su tutti questi temi vi ricordo il sito naturalmente di Acqua Bene Comune, www.acquabenecomunebelluno.it. A proposito di Acqua Bene Comune Belluno, vi ricordo che è una realtà, un comitato al quale aderiscono una miriade di associazioni locali, appunto da quelle dei pescatori alla GESCI, gli scout, degli amici della bicicletta, all'Associazione Nazionale Partigiani, dall'ANPI a Beati Costruttori di Pace, dalle associazioni degli usi civici all'associazione Tina Merlin, dalla CGL a Lega Ambiente, Libera, al commercio acqua solidale con la cooperativa Samarcanda e così via e così via. Trovate tutte le informazioni nel sito appunto acquabenecomunebelluno.it, dove vedrete appunto, fra l'altro, che anche realtà di altre zone del Veneto aderiscono al Comitato Bellunese, perché sono appunto, condividono la problematica della questione dello sfruttamento dei corsi d'acqua, dello sfruttamento selvaggio dei corsi d'acqua, che alla fine dietro ha ragioni di profitto, come vi spiegano alcuni degli interventi che ora vado a proporvi, sempre attingendo all'archivio degli amici di Belluno.it, che hanno proposto fra l'altro la registrazione di questo incontro che si è svolto proprio nella zona della Marcia, in comune di Taibona Gordino, dove c'è un progetto idroelettrico che riguarda la valle del torrente Tegnas, e qui sentirete alcune analisi e anche una lettura molto chiara e netta che svela uno, diciamo, dei meccanismi veramente infernali di questa storia dello sfruttamento idroelettrico, ovvero le società che nascono magari solo per chiedere delle concessioni alla regione, fanno un progettino, trovano magari in qualche caso, ma non sempre, anche qualche sostegno in enti pubblici, e se ottengono la concessione poi la rivendono a società che realmente si occupano di business e dell'energia, e con questo giochetto rivendono le concessioni guadagnandoci qualche milioncino. Non hanno fatto sostanzialmente nulla di concreto e hanno però ottenuto la possibilità di poter cementificare un tratto di un corso d'acqua. Il meccanismo è spiegato abbastanza bene in questi interventi che ora vi propongo. Si tratta di un incontro che si è tenuto per l'appunto a Taibona Gordino nel maggio scorso, e qui tratto dalla registrazione a cura di Belluno.it.
Sindaco, la posizione del comune e dei cittadini è ferrea, la centralina non si deve fare.
Sì, la posizione del comune e dell'amministrazione chiaramente è assolutamente contraria a questo impianto, alla domanda, ha fatto le dovute opposizioni e osservazioni, e mi pare che lo vediate anche voi che è assurdo, è impossibile, è assolutamente contro natura mettersi a far centrare in questa valle.
Quello che c'è rimasto ci serve a noi per vivere, per quelli del paese, per il turismo e per tutto.
Beh, ci siamo ritrovati oggi a Taibona con tutta questa gente per fare il sopralluogo di questo nuovo impianto idroelettrico da parte di una società di Ivrea, che vogliono fare un'opera di presa sulla confluenza dei torrenti Tegnas e Gordina, attraversare metà valle con una condotta forzata e fare una nuova centrale idroelettrica in prossimità della chiesa di San Lucano. Quindi oggi siamo venuti qui per manifestare la nostra contrarietà affinché questo progetto venga accantonato. Questa è una delle più belle valli dolomitiche, perché ha questi due colossi, il Monte Agnese e le Palle di San Lucano, che sono di una bellezza, di una rarità qui nelle nostre valli dolomitiche, e perciò dovrebbe essere sfruttata questa valle dal punto di vista sicuramente turistico, e non sfruttata dal punto di vista economico facendo nuove centrali idroelettriche.
Siamo con Fabio del bacino di pesca numero 9 al termine del sopralluogo in Balsa Lucano sul fiume Tegnas, dove la ditta Armonia vuole costruire l'ennesima centralina per la produzione idroelettrica. Fabio, qual è l'impatto ambientale di un impianto di questo tipo?
Oggi, 14 maggio, giorno di San Vittore, siamo venuti numerosi appunto sul Tegnas per portare le nostre conoscenze come pescatori. Parlo quindi a nome del Mosca Club Valbelluna e del bacino di pesca numero 9 come consigliere. Noi pescatori siamo sui torrenti con un patrimonio di conoscenze da anni e possiamo capire e ben valutare gli impatti che questi progetti e queste opere possono avere su un habitat che si è costruito nei millenni. È un habitat tutelato da numerose normative e che è stato successivamente e negli anni analizzato fino a produrre una mole di conoscenze scientifiche in grado di dire ciò che noi pescatori nella nostra frequentazione, in maniera forse un po' empirica, sosteniamo da anni. Il deflusso minimo vitale, così come oggi viene calcolato e considerato nella regione Veneto, non è una grandezza tale da garantire la salvaguardia di questi ambienti e di questi habitat, né dal punto di vista geomorfologico, né dal punto di vista della vita bentonica e dei vertebrati. In particolare sono importanti anche per una questione di sicurezza civile le modificazioni che si vanno a creare dal punto di vista morfologico all'alveo dei torrenti per quanto riguarda la disposizione delle ghiaie e successivamente la copertura arborea e vegetale, per andare quindi su realtà di questo tipo a creare delle vere e proprie bombe ecologiche in grado di essere molto pericolose in successivi momenti di elevate precipitazioni. Inoltre le trasformazioni che noi inizialmente possiamo vedere in una diminuzione di acqua non sono tutte valutabili e misurabili, come può essere l'effetto cumulativo sulla vita anche microbentonica del torrente, in grado quindi di far parte di una catena alimentare più grande e quindi garantire una biodiversità di una catena molto complessa. Come pescatori quindi non possiamo che essere contrari a questo tipo di opere e ricordare che una grandezza scarsamente misurabile ma fondamentale per la qualità di vita delle persone è anche la bellezza degli ambienti in cui viviamo.
Siamo io e la collega, e sono Valentinotti, la collega Brida, prima racconto dello sportello unico del Mare Idrico. Praticamente noi siamo noi che seguiamo il procedimento in questa fase.
Vi faccio un attimo un escurso di quelli che sono i dati principali del progetto che è entrato sul BUR. Vi dico già adesso che verrà probabilmente riprogettato e consegnato un progetto depotenziato rispetto a quello che è stato consegnato sul BUR. Nel progetto consegnato avevamo una portata di rispetto, quindi una portata d'acqua che veniva rilasciata all'opera di presa sul Tegnas di 180 litri al secondo.
È la prima volta che capita questa cosa, un po' di confusione fra questo progetto presentato e quello ipotetico.
Oggi assolutamente guardiamo solo esclusivamente quello che è stato pubblicato.
Parliamo di quello, non si capisce. Anche per capire un'ultima cosa, la ditta può depotenziare il progetto senza ripresentare domanda?
No.
Parliamo di quello di oggi, poi in caso ripresenterà una nuova domanda e farà un progetto, come dire, migliore dal loro punto di vista, però sarà tutta un'altra cosa.
Infatti io avevo detto di accennare se voleva che c'era la possibilità di presentare un nuovo progetto depotenziato, però sì, ovviamente oggi siamo qui.
Cioè, però viene fatta domanda, pubblicata sul BUR, nuovo sopralluogo, così, oppure viene, come dire, cambiato in itinere?
E in quel caso lì bisognerà verificare se le varianti che la nuova progettazione va a introdurre sono varianti sostanziali, ritenute sostanziali oppure non sostanziali al progetto.
Se non parliamo adesso del progetto depotenziato, se avremo occasione di riparlarne oppure se andrà avanti d'ufficio, perché verranno modificati sostanzialmente i dati della richiesta e quindi, come dire, verrà cambiato in corso d'opera e noi non ci rivedremo più con il progetto.
Sarà l'ufficio che, come le ho appena detto, che valuterà se le varianti che sono state introdotte, nel senso di quanto previsto dal testo unico, sono sostanziali oppure non sostanziali. Nel caso in cui vengano ritenute non sostanziali, non viene rifatta sostanzialmente la procedura, quindi non viene fatta
non
una
viene
pubblicazione,
ripubblicato,
però ovviamente tutti gli step che ci sono, quindi le conferenze di servizi rimangono ovviamente inalterate, tutto rimane.
Ma avrete un'idea che se un cambio di portata di queste dimensioni sia da considerare una variante sostanziale oppure questa è una decisione opinabile?
Bisogna, appunto, l'ufficio valuterà una volta che abbiamo il progetto in mano, non possiamo fare delle ipotesi così del tutto ipotetiche, cioè solo su una proposta presentata tra l'altro verbalmente e non su un'istanza.
Calcola del rilascio della portata minima che prima era di 182 litri al secondo, forse aveva fatto anche un'osservazione la volta precedente, era stato calcolato in base alla letteratura, non era stato calcolato in base ad uno studio puntuale. Come mai adesso i 180 litri
diventano 520 in base a che cosa? In base allo studio effettivo oppure sempre in base all'ampiezza del bacino ambrifero?
Lascio rispondere ovviamente la
calcolo per normativa. Diciamo abbiamo i 180 litri al secondo, poi la scelta nostra è il fatto di rilasciare di più.
La valle, no? Che ha un fondo, un substrato ghiaioso di oltre 150 metri, no? Perciò vorrei sapere se questi 180 litri o questi 520 litri, no? Riescono ad arrivare da Col di Bra a San Lucano. Cioè, vorrei avere uno studio preciso, cioè uno studio idraulico in questo senso, no? Non sapere solo la pista del bacino ebrifero che mi dice a tot chilometri quadrati e da quello si parte per un rilascio minimo vitale. Allora, questo emendamento regionale del 3 maggio, l'altro ieri, diciamo, no? se viene tenuto conto che siamo appunto in un sito di alta valenza ambientale e paesaggistica e se questi nuovi impianti idroelettrici possono essere costruiti o non possono essere costruiti. Allora,
sì, bisogna vedere se la cosa ha valenza retroattiva.
Ecco, se ha valenza retroattiva, siccome voi ancora siete partiti con i lavori, sarà comunque nostro carico a fare questa interpellanza in regione affinché questa legge non sia, sia retroattiva. Perché
per farsi i suoi soldi, per prendere gli incentivi europei, che senza quelli la centralina non la farebbe, perché dal punto di vista economico sappiamo benissimo che non gli conviene farla. Se non prendessi i soldi nostri, perché dopo alla fine i soldi li trovo sulle nostre bollette ancora, quindi noi la paghiamo due volte, la paghiamo quel territorio e la pagheremo sulla bolletta nostra.
È mai stato fatto, perché poi quando si parla di queste cose qua, loro conti economici ne avranno anche fatti, no? Ma insomma, privati che vengono e ti portano via qualcosa per guadagno loro, punto e basta. Dovrebbe esserci anche a livello di studio un'analisi di quali sono i tornaconti per la zona, se c'è un ritorno, cioè potremmo investire sui turisti che verranno a vedere la splendida opera di presa o no, perché questo alla fine è quello che interessa, cioè voi prendete cosa pubblica per interessi privati senza che ci sia un ritorno vero, ecco. Questa è la verità. Oltretutto si sta lavorando anche, poi lo chiederei ai signori dell'ARPA, c'è la direttiva, la 60, no? Che dice che bisognerebbe valutare anche qual è lo stato delle acque dal punto di vista. Questo è stato fatto o non è ancora stato fatto? Da quello che so io non è stato fatto, quindi stiamo anticipando molto probabilmente delle autorizzazioni su delle cose che non sono ancora chiare. Cosa faremo poi se salta fuori che l'acqua in quel punto lì è di stato elevato? Quindi dove la direttiva 60 prevede che non ci possa essere un peggioramento delle acque. Se viene fuori questo, cosa succederà? Voi ve ne andrete, vi porterete via tutti, farete come in Valle del Mis, che sono passati 6 mesi e ancora non è stato disposto il ripristino delle zone che erano state abusivamente malmenate, malmesse dall'impresa. Queste sono le cose che la gente ha bisogno di sentire. E qui bisognerebbe anche cominciare, e la gente avrebbe bisogno di sapere che ci sono sì persone pagate per dare le autorizzazioni, ma è giusto che queste persone paghino se le autorizzazioni le danno che non sono giuste. Poi, che poi non è la regione, non è l'ente che dà, ci sono i funzionari all'interno di questo ente che danno. E chiedo alle persone che stiano attenti, che vedano anche al momento opportuno se le cose saltano, che saltino anche le teste, ma non con una promozione a miglior posto.
Siamo una piccola società, non c'è dietro nessuno, non siamo lo scudo di nessuno, ma siamo solo 4 soci, cioè non siamo una multinazionale, siamo una piccola società che ha chiesto 2 concessioni, la signora lo sa, in Veneto, e ha una richiesta in Emilia Romagna e basta. Noi siamo una piccola società, quindi quello che volevo dire a tutti, e che comunque ha già accennato lui, intanto che non è che dobbiamo fare come le multinazionali, che a tutti i costi, per ragioni economiche e finanziarie, dobbiamo per forza farla. Quindi non siamo certo qua, siamo qua intanto di persona ovviamente, quindi voglio dire, non siamo una multinazionale che viene qua, che espropria, non siamo proprio assolutamente persone di questo tipo. È inutile, non era possibile presentare il nuovo progetto di potenziato in questa sede, però visto che comunque iniziava una discussione che in questo momento penso che sia assolutamente superflua, perché in realtà di questo progetto noi sicuramente non porteremo avanti, ma se lo porteremo sarà un nuovo progetto di potenziato.
Ci sono le piccole società che arrivano, si fanno l'onere di fare un progetto, di venire qui e mostrare la faccia, poi quando hanno in mano le autorizzazioni si vendono l'autorizzazione alla grande società che poi arriva, no? Intanto questi si portano via senza piantare un chiodo, magari 3, 4 milioni, 5 milioni, quello che è, insomma, in base a quello che è la produttività.
La musica del noto gruppo bellunese dei Machis Mobile, e in questo caso con una canzone che hanno voluto dedicare proprio al comitato bellunese Acqua Bene Comune, Don't Touch My Water, dedicata proprio al problema dell'ipersfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua, dell'impoverimento, insomma, della predazione del territorio delle Dolomiti. Macis Mobile, che potete incontrare anche nell'archivio dei podcast di Voci dalle Dolomiti. Infatti abbiamo dedicato un'intera trasmissione l'anno scorso al colloquio con Andrea Riva, in arte Mole, il vocalist dei Macis, e tra l'altro lo riproporremo anche in FM nelle prossime settimane in occasione della nuova edizione della Bella Estate Festival, l'appuntamento, l'happening musicale che quest'anno si trasferisce da Gron di Sospirolo proprio a Belluno Città. Ne riparleremo però nelle prossime puntate di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda il martedì dalle 17.30 alle 19, che se volete contattare è reperibile al numero di telefono 0437 18 35 735 o anche all'email radio@bellunopop.it. Ricordo a voi tutti che Radio Cooperativa sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista finanziario, ha ancora più bisogno del solito, del sostegno economico, di chi può darlo fra i radioascoltatori. Per questo è a disposizione un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, conto corrente postale 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. Una mano a Radio Cooperativa, emittente non profit, voce dei movimenti, dei comitati del Veneto e dintorni, una radio dove chi ci lavora fa naturalmente del volontariato e chi la ascolta può dare una mano anche con un contributo di tipo economico, conto corrente postale 120 823 01. Questa puntata di Voci dalle Dolomiti è dedicata alla questione dell'acqua e dell'ipersfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua del Bellunese. Abbiamo sentito a proposito dunque anche una canzone dei Macis Mobile su questo tema. Torniamo a parlare di acqua e di sfruttamento idroelettrico delle montagne bellunesi e ora ci spostiamo in Valle del Mis, una battaglia vinta in extremis, a cantieri già aperti e operativi. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai ricorrenti, fra gli altri le associazioni ambientaliste, c'erano fra gli altri il CAI e il WWF che avevano promosso questo ricorso, il Movimento Acqua Bene Comune Bellunese. Questa volta la battaglia è stata vinta grazie a una mobilitazione popolare molto forte e a un'iniziativa in sede giudiziaria. La sentenza della Cassazione è arrivata nel novembre del 2012, in quell'occasione si è tornati a manifestare in Valle del Mis, questa volta a manifestare la gioia per una battaglia vinta. Questa è la registrazione appunto di quella conferenza stampa, sentirete fra le altre la voce di Walter Bonan al megafono, appunto siamo all'aperto, siamo lungo il torrente Mis, in lago del Mis, dove è stata evitata appunto una centrale che voleva costruire e aveva già cominciato a costruire. I cantieri erano aperti, poi furono sottoposti a sequestro, poi ci fu appunto la sentenza della Cassazione, cantieri della Valsabbia S.P.A. di Brescia. Ecco dunque la registrazione di quella conferenza stampa del 17 novembre 2012.
Grazie della vostra partecipazione, di essere qui tutti con noi. Io direi di iniziare un po' questa comunicazione, questa condivisione di questa importante giornata in modo un po' particolare e chiederei qualche minuto di silenzio per entrare in sintonia con il rumore bianco primordiale delle acque del MIS, e magari se nel nostro intimo, in questa breve pausa di silenzio, riusciamo a mescolare questo rumore bianco con i sospiri, i passi, i volti delle tantissime cittadine e cittadini che ci hanno accompagnato in questo cammino, e con un particolare riferimento e anche una particolare memoria a coloro che per diversi motivi non possono essere con noi in questo pomeriggio. Penso a Luca, a Tina, a Renzo, a Ricky, non ultimi Virginio Rotelli, che ha voluto dedicare il Piramio San Martino alla Valle del Mis, e a Roberto Preden, presidente delle sezioni unite della Corte di Cassazione, una persona che noi non conosciamo ma che sicuramente ha difeso il diritto all'ambiente, il diritto di queste comunità. Questo rumore se lo volevano negare, così come i volti e l'impegno di tante persone. Allora, quello che è accaduto in Valle del Mis noi riteniamo sia qualcosa di enorme per i valori anche non detti, ambientali, sociali e direi anche etici che tutta questa vicenda comporta. Una vicenda che merita di essere da episodio singolo a divenire memoria di una comunità, per evitare che altre cose simili possano accadere. Questa vicenda ci ha insegnato alcune cose. Innanzitutto la necessità e la spinta a indignarci sempre di fronte alle ingiustizie e anche a essere intrepidi. Come si può ricercare la verità o accarezzare l'amore senza essere intrepidi? Ci diceva Gandhi. Amare ciò che si sta facendo, amare questi luoghi con la riflessione che con il cuore e con la riflessione, per costruire comunità e fratellanza, e questo penso sia l'elemento di unione indelebile che questo passaggio, che queste iniziative, che queste mobilitazioni hanno rinforzato tra di noi. Resistere per cambiare, sino in fondo, senza cedere mai. Gramsci diceva che arrivare insieme alla verità è azione rivoluzionaria. E insieme abbiamo stabilito una semplice verità, una verità che era già chiara e limpida già nel 2008, quando assieme al parco, in regione, al Ministero dell'Ambiente avevamo detto delle cose molto chiare e molto semplici, che questi interventi non si potevano fare, che questi interventi erano in contrasto con le norme del piano del parco, con la legge quadro sulle aree protette. E invece l'arroganza, la distrazione, la superficialità, la collusione di chi voleva fare profitti in questi luoghi, di chi doveva vigilare e non ha vigilato, di chi doveva controllare e non ha controllato, hanno determinato questo scempio e queste ferite a questa valle. Divieto assoluto di modificare il regime delle acque in un parco, dice l'articolo 11,3 della legge quadro sui parchi. Divieto di costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio all'interno di una zona di riserva generale orientata. Articolo 12 della 394. Le utilizzazioni produttive tradizionali compatibili con queste aree vanno identificate con le attività agro-silvopastorali, per cui resta ineludibilmente esclusa da tale attività un'attività imprenditoriale tesa alla produzione di energia elettrica. Queste cose erano scritte nella legge, erano scritte in modo semplice e in modo chiaro. Queste cose ha ribadito la Corte di Cassazione e sono state negate da tutti gli organismi che dovevano controllare finora. L'Avvocatura dello Stato, per conto del parco e dell'autorità di bacino, scrive nel suo ricorso contro di noi: la legge non pone un divieto assoluto di modificare il regime delle acque. L'attività di trasformazione dell'energia cinetica dell'acqua dei torrenti montani in energia elettrica
può essere considerata come una utilizzazione produttiva tradizionale e può essere realizzata in una riserva generale orientata anche mediante una nuova costruzione, esattamente il contrario di quello che oggi la Corte Costituzionale riconosce. E quindi con le nostre iniziative, con la nostra lotta, con la nostra mobilitazione possiamo anche dire che abbiamo ridato credibilità e coerenza, senso e ruolo al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, alle Dolomiti UNESCO, e abbiamo portato alla luce e chiediamo di fare luce su meccanismi e responsabilità autorizzative della Regione Veneto, della Commissione, delle varie commissioni, del responsabile territoriale della Regione che di fronte a milioni di telespettatori a Report ha detto che non gli risultava che la Regione Veneto avesse autorizzato un intervento all'interno del Parco Nazionale. Abbiamo ridato anche credibilità alla legge quadro sui parchi, che stabilisce un principio fondamentale, che l'ambiente e la natura hanno un diritto in sé, indipendentemente al di fuori degli usi strumentali che possono essere attivati. Abbiamo ridato senso agli usi civici grazie al comitato di cittadini e di queste frazioni che si sono impegnati per la difesa di questi usi, di beni collettivi e comuni che vanno oltre la discrezionalità delle decisioni delle istituzioni e degli enti locali. Quando la Val Sabbia ci ha chiesto un risarcimento ai firmatari del ricorso di 1.300.000 euro, 200.000 per le spese di progettazione, e lo ha motivato con questa motivazione testuale: lucro cessante, vale a dire che attraverso la nostra presa di posizione, attraverso le nostre iniziative, avevamo evitato che loro attivassero un'attività lucrosa su questi beni, e siamo orgogliosi di averlo fatto. Quando siamo stati convocati dalla Val Sabbia ci è stato detto: ma perché vi impegnate tanto per questa valle? In questa valle non c'è niente. In questa valle non c'è niente. Ecco, è esattamente questo niente che noi rivendichiamo, questa dimensione intima di valori rilevantissimi, di emozioni, di profumi, di sguardi, di paesaggi, di emozioni che le parole di Dino Buzzati così citava. Esistono da noi valli che non ho mai visto in nessun'altra parte, identiche ai paesaggi di certe vecchie stampe del romanticismo che a vederle si pensava, ma è tutto falso. Poi come questi no, ma è tutto falso, posti come questi non esistono, invece esistono, con la stessa solitudine, gli stessi inverosimili dirupi, mezzi nascosti dagli alberi e cespugli pencolanti sull'abisso e cascate di acqua, e sul sentiero un viandante piuttosto misterioso. Meno splendide di certe valli trionfali dolomitiche, recinte di candide crode, però più enigmatiche, intime e segrete. La valle del Mis, per esempio, con le sue vallette laterali che si addentrano in un trico di monti selvaggi e senza gloria, dove se no passa un pazzo ogni 300 anni, non allegre se volete, alquanto arcigne forse e cupe, eppure commoventi, per le storie che raccontano, per l'aria d'altri secoli, per la solitudine paragonabile a quella dei deserti. Ecco, è esattamente questo niente che altri non riescono a vedere, che ci ha impegnato, ci ha mobilitato, ci ha fatto far crescere come comunità intransigente e ricca di futuro e ricca di prospettive anche per le altre comunità che sono chiamate adesso a prendere posizione di fronte all'attacco che avviene in tutte in 100, oltre 100 corpi idrici della nostra provincia. È questo impegno semplice ma irrinunciabile che ci ha motivato, e rispetto a questo saremo altrettanto intransigenti nel prossimo futuro, sicuri che questa sarà soltanto un primo passaggio, una prima vittoria. Adesso noi chiediamo che questi luoghi che sono stati così feriti vengano riportati alla loro naturalità originaria, che chi ha commesso errori debba pagare per gli errori commessi e debba assumersi le responsabilità di questo squarcio. Chiediamo che la strada della Valle del Mis venga messa immediatamente ripristinata al transito per permettere ai cittadini di questa valle di fruire delle loro attività, di svolgere la loro vita nel pieno della sicurezza e della tranquillità, di poter essere protagonisti anche in futuro della difesa di una valle che rappresenterà un punto di riferimento per le lotte ambientali di questo territorio.
intanto vorrei ringraziare tutti quelli, io sono il rappresentante dei comitati degli usi civici, vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto e aiutato ad andare avanti in questa lotta che non, francamente non speravamo più si concludesse in questa maniera. Siamo contenti del risultato raggiunto, le nostre forze, noi abbiamo avuto un grande sostegno anche locale, sulle assemblee, le assemblee che abbiamo fatto sono sempre state molto gremite, l'argomento era interessante, interessava a tutti e quindi contenti e basta, grazie a tutti. Adesso speriamo solo che ci si attivi per il discorso strada, che al momento è la cosa più pressante. Voglio dire, erano previste delle penali per le chiusure temporanee per i lavori. Vorremmo che adesso il Comune si facesse immediatamente parte attiva per rivendicare un risarcimento anche del danno che stiamo patendo in questi giorni, cioè oltre il danno che ci sarebbe stato prima. Quindi soprattutto per la strada, poi il resto anche va messo a posto, ci vorrà del tempo, dovremo capire come bisognerà fare e cosa, sì, quali saranno le motivazioni, cioè le iniziative che dovranno prendere per mettere a posto tutto il disastro che c'è stato, insomma. Comunque grazie ancora a tutti quanti e una bella vittoria che proprio non ci si aspettava più.
Vorrei invitarvi tutti a riprenderci questo luogo piantando le piante che abbiamo portato, sono naturalmente piante autoctone che quindi conoscono bene la loro terra. E facciamo questa cosa tutti insieme in maniera colorata e direi felice, no? Oggi è una bella giornata.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E si conclude così questa puntata di Voci dalle Dolomiti. Abbiamo ascoltato appunto le voci raccolte nelle Dolomiti dai microfoni di bellunopiu.it, gli amici del sito www.bellunopiu.it, che erano quelle festose della giornata in cui in un incontro pubblico si è celebrato il successo della battaglia contro il progetto di centrale idroelettrica in Valle del Misse, nel cuore del Parco delle Dolomiti Bellunesi, un progetto che era stato già approvato, era già partito il cantiere della Valsabbia S.p.A., la società guidata da Chicco Testa, però poi il ricorso in Cassazione ha dato ragione agli ambientalisti, ai comitati, agli usi civici locali, a tutti quelli che si sono mobilitati contro questa iniziativa, e ora resta però da sistemare l'aspetto ambientale del ripristino dei danni causati dal cantiere e qui resta da vedere cosa si intende fare, che cosa si farà. È stata programmata fra l'altro anche una iniziativa dimostrativa da parte delle associazioni, dei comitati impegnati per la tutela dei corsi d'acqua, che daranno un segnale andando appunto a simbolicamente avviare il ripristino ambientale di cui nessuno pare intenda voler farsi carico, malgrado appunto la sentenza della magistratura che ha messo la parola fine a questo progetto. Per quanto riguarda questo appuntamento di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa è tutto, vi ringrazio dell'ascolto, vi rinnovo l'invito eventualmente ad andare a consultare anche l'archivio delle puntate precedenti, dove trovate fra l'altro altro materiale che riguarda la questione dell'acqua bene comune. E da parte mia, Zenone Sovilla, un grazie dell'ascolto e l'appuntamento a martedì prossimo alle 17.30 sempre su Radio Cooperativa e se lo vorrete in streaming a www.radiocooperativa.org oppure anche in podcast, quindi registrato e disponibile nell'archivio digitale nel sito medesimo della radio o anche nel sito www.bellunopop.it. Infine, vi ricordo che Radio Cooperativa ha bisogno del vostro aiuto. Se siete nelle condizioni di farlo, date un contributo economico, potete consultare le informazioni sulla situazione finanziaria della radio al sito radiocooperativa.org e in ogni modo fare un'offerta utilizzando il conto corrente postale numero 120 823 01 di Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova, conto corrente postale 120 823 01. Grazie e un saluto a tutti. So